questo, è una molto, molta importanza mondiale, la cena di Natale. Noi abbiamo le comunità, pensate solamente a mangiare, pensate solamente a questo, non è vero niente, non è questo che gli interessa. Ciò che interessa fondamentalmente è l'assimilare, è il poter prendere le cose e farle diventare noi stessi.
Mettilo qua, scusate, sono delle persone che hanno interesse dopo a riascoltarsi le prediche, quindi mettono un poco di una registrazione. Dunque, e quindi in pratica vi dicevo, Natale fondamentalmente è il mistero di ogni domenica che noi viviamo quando veniamo nella casa del pane qui a mangiare nostro Signore, cioè ad assimilarlo a noi. Se riuscissimo a cogliere questo profilo, capite? Che quando usciamo da qua dentro non è che ci siamo messi a posto col Padre Eterno come quando andiamo all'ufficio del rimborso e ci mettiamo a posto con le tasse, diciamo Padre Eterno sto a posto. No. Noi là comincia tutto il discorso, perché là io porto con me, in me, assimilato a me la potenza di Dio. Questo è il continuo Natale che avviene in ogni momento. Allora Dio diventa un ospite, ecco, Natale significa che noi nelle nostre case oggi abbiamo ricevuto un ospite. Quest'ospite è entrato, e chi è quest'ospite? È la divinità di Dio scesa in terra, è il Cristo incarnato, come diciamo noi. Abbiamo un ospite nelle nostre case, perciò anticamente, vedete, c'erano dei segni che ce lo richiamavano. C'era la novena di Natale, e noi ancora qualcuno di noi che riesce a trovare i zampognari che vengono fa suonare la novena di Natale dagli zampognari. E pare una cosa così credibile, che se volete fare musichette che si fanno. No, guardate, quella era tutta una simbologia bellissima, perché non ci avete mai fatto caso come è fatta una zampogna. Era un vello di agnello che teneva tre uscite, ma si soffiava da una parte sola. Quella era l'immagine dei tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, che suonano insieme. Mentre lo spirito che li fa, che li anima, è uno solo, un solo spirito e tre Vangeli. Il ciaramellare che teneva la ciaramella era il Vangelo di Giovanni, che cammina da solo ed è di legno. Vedete, allora venivano i quattro evangelisti a suonare nelle nostre case, a ricordarci che stava per arrivare un ospite. Rabindranath Tagore, quel grande mistico orientale, in una sua poesia proprio dice: sta venendo, egli sta arrivando, arriva nella notte e noi lo accogliamo e lo facciamo diventare ospite della nostra casa. Sono parole bellissime che andrebbero riprese invece di tanta manierismo che sta nelle nostre preghiere. Ecco, viene lui, ma il segno, poi il segno importante che si faceva anticamente nelle nostre case era la processione del bambino. Cioè si portava il bambino nel presepe, allora l'ospite entrava. Qualche volta a Napoli noi facevamo fare la liturgia nelle case, che un bambino stava fuori con il bambinello nelle mani e bussava alla porta di casa e chiedeva di entrare, e la famiglia l'andava ad aprire, allora lui entrava. Tutto questo l'abbiamo bruciato, guardate, per questa idea intellettualistica che tutto deve essere un concetto, tutto deve essere un ragionamento. Non è vero, noi camminiamo in genere per i gesti. Sì, facciamo gli intellettualisti, però guardate i giovani che si sposano. Prima di sposarsi sono tutti intellettualisti, no? Queste sono cose antiche che dobbiamo fare, non possiamo partecipare a questo tipo di mondo. Sì, stavate a perdere il tempo a fare... Guardate quando si sposano. Vogliono l'anello, vogliono il velo, vogliono i fiori, vogliono i genitori, vogliono cose indietro. Vogliono tutto il vecchio, perché improvvisamente scoprono che quello che loro avevano criticato era in fondo un messaggio di vita. I zampognari non valgono niente, la zampogna non vale niente, ma è un messaggio. Anche la cartolina che vi arriva e non vale niente, ma è un messaggio. Anche la telefonata di auguri non vale niente, ma è un messaggio. Ecco, noi abbiamo perduto il valore del messaggio. E allora il bambino un poco alla volta è diventato espressione di mera tenerezza. E i bambini fanno tenerezza, naturalmente. Ma quanto dura sta tenerezza? Se noi non cogliamo che qualcuno è entrato in casa nostra e che a lui dobbiamo un piatto a tavola. e che poiché questo qualcuno che entra in casa nostra è il volto del pezzente dell'angolo, della persona, del vicino, del vecchio che sta vicino alla casa e casomai sta solo, tiene il volto di coloro che si serve delle nostre opere, e allora quel piatto a tavola, lo mettete o non lo mettete, non ha importanza, ma date da mangiare a colui che ha bisogno. E si dà da mangiare a volte anche solamente con un sorriso, capito? C'è bisogno di fare grandi opere. Io non amo i titanismi spirituali, dobbiamo fare, dire, io sono un povero uomo, voi siete come me, tutti poveri uomini, nel senso che siamo tutti deboli, tutte banderuole, ma un po' di desiderio di incontrare, questo è importante. E poi vedete, l'importanza che lui si presenti da bambino, nostro Signore poteva venire nel mondo, bello, adulto, tranquillamente, poteva nascere in una casa di re o poteva nascere dove voleva lui. È venuto come un bambino perché? Vedete, fratelli miei, ci ha voluto insegnare che la potenza, la forza, non sta nella capacità di dominare gli altri, ma piuttosto viceversa, sta nella debolezza del proporre. La forza di Dio si muove attraverso la debolezza e questo viene chiesto al cristiano. Perciò Gesù dice a chi ti dà uno schiaffo porgi l'altra guancia, non perché sei cretino come noi pensiamo, cioè, mo sono finite le guance, mo ti rompo le ossa io a te. No, è quello del dire, amico mio, io ti batterò con la mia dolcezza, ti batterò col fatto che io mi mostrerò tenero fino anche a essere giudicato sciocco, cretino, debole, falso, tutto quello che volete voi. Chi è stato un grande profeta negli ultimi tempi di questo? Il Mahatma Gandhi, ricordatevelo. Perciò io lo considero uno dei grandi profeti del nostro tempo. Qual ha insegnato che la forza si esprime attraverso la debolezza. E bogre malgré si può dire tutto quello che si vuole, ma è stato capace di smuovere un popolo di 300 e più milioni di persone, di liberarle dalla potenza militare ed economica più grande del mondo, l'Inghilterra. Con che l'ha fatto? Con la debolezza, non con la forza. Invece le rivoluzioni agiscono con la forza e finiscono in debolezza. Stiamo vedendo il tracollo di tutti questi che hanno fatto le rivoluzioni con la forza. Forza uccide forza. La spada uccide chi ferisce di spada, c'è poco da fare. Perciò, vedete, la vita di Gesù Cristo, se vi leggete il Vangelo, mostra sempre una debolezza nei confronti della realtà. Anche quando lui sembra che sta al massimo delle cose, poi dice, state attenti, io devo, mi perseguiteranno e io me le farò dare le mazzate. Nell'orto atterra i soldati che stanno per prenderlo, e quelli caddero bocconi, quindi tre volte lui li sbatte a terra. Però poi si fa pigliare e si fa portare avanti al silenzio. Ecco, noi cristiani dal Natale dovremmo apprendere questa debolezza che realizza la forza e che ci dà la possibilità, capite, la cosa importante non è teorica, è pratica, perché molto spesso nelle nostre famiglie, nelle nostre realtà politiche, sociali, nella nostra realtà del lavoro, noi non siamo forti, siamo deboli, ci danno addosso. E così siamo in un rapporto di impiego e c'è sta il superiore che ci dà addosso, e così in una famiglia c'è sta chi si mette i pantaloni e comanda e ci si dà addosso. E noi ci sentiamo a quel punto vinti. Qua il cristianesimo insegna una risposta. Non vi preoccupate, con la vostra debolezza voi vincerete la potenza. Ecco il bambino. Volete vedere l'immagine? A me mi intenerisce sempre vedere certe volte due Marcantoni di padre e madre con in mezzo un bambinello piccolo, il quale dice voglio andare là, voglio fare questo. E comanda lui, la debolezza del bambino che comanda la forza dell'adulto. Questo nostro Signore ci è venuto ad insegnare per poterci dare un'uscita nel nostro mondo. Perché noi siamo troppo messi nella tramoggia di questa società. Qua tutto ci comanda. Ormai non possiamo fare quasi più niente noi liberamente. Ci dobbiamo alzare a quello, dobbiamo mangiare quelle cose, dobbiamo andare a fare quello, dobbiamo vedere quella televisione, dobbiamo sentire quei politici, dobbiamo fare quello. Capare che non teniamo più nessuna libertà. Sì, teniamo la libertà della debolezza. Questo è Natale. La libertà della propria debolezza. E poi allora, vedete, se uno comincia a guardare il bambino, mo sta in decadenza. La nascita di un bambino è diventata quasi un pericolo per molte coppie. Il bimbo non è più la gloria dei genitori, l'aver costruito vita che costruisce vita, non costruire vita che poi morirà. Io posso costruire il Colosseo, sta ancora là, ma prima o dopo cadrà. Ma mettere un figlio al mondo significa mettere una potenza di vita, una potenza in itinere, qualcosa che produrrà altra vita. Questa è la gloria dei genitori. Oggi si è molto perduta, però cercate di riflettere su questo, proprio sulla vita. Cercate di superare un po' il limite della vostra esistenza. Vi ho detto, l'esistenza è una tramoggia, l'esistenza è un tritatutto, siamo dentro là, si riduce a salsicce. Proviamo di nuovo a scoprire la vita. Dice, ma come devo fare? Ma guardatevi un poco intorno, c'è tanta santità e tanta vita che voi nemmeno immaginate. Se però sapete guardate nelle vostre case e vi accorgete che stanno tante persone che ogni giorno costruiscono vita, forse tenendosi la bocca chiusa, forse preparandosi in silenzio da mangiare, forse portando una tazza di caffè a chi si meriterebbe di averlo in faccia la tazza di caffè. Quella è la vita. Provate a vedere anche in politica, stanno tanti ladri, oggi siamo così, siamo tanto critici, stanno tante persone oneste e i quali costruiscono vita. E ricordatevi che avete il diritto nel vostro metro quadrato di costruire la vita. Questo è il precetto che ci porta Gesù entrando nel mondo. Contemplatela perciò la vita. Riconosciamo la vita come si riconosce il seno di una donna incinta. La vedete e dite, in lei c'è la vita. Ebbene, molti di noi sono incinti di vita, anche se non c'è nessun segno esterno. Dobbiamo saperlo guardare. E invece non lo sappiamo guardare. Pensate a Padre Pio da Pietralcina, teneva la pancia incinta di vita, però quanta gente non l'ha capito, c'era un broglione, un falso, una cosa, è stato addormentato. Ecco, la nostra forza è quella di sapere vedere la vita. Allora ci sentiamo un po' più consolati, guardate, non ci sentiamo più abbandonati, perché ci accorgiamo che la vita è come erba che sta crescendo intorno a noi e il mondo non diventa da arido che è, diventa una bella prateria dove si può correre e giocare. Ce n'è molta, vedete, intorno. Basta osservare i mille sforzi che facciamo ognuno di noi per realizzarlo. Ci sarà quel fesso di impiegato che invece di rubare come gli altri cerca di fare la pratica per chi ha bisogno. C'è quel cretino di medico che casomai invece di sfruttare e di portarsi i pazienti dove lui può guadagnare se li cura veramente. Può darsi che sia quel meccanico che veramente ha vita quella, non è che ne svita un altro perché poi ritorni da lui. Questa è la vita, capite? Né più né meno. Piccole cose che però ti danno un vantaggio enorme. Sapete qual è? La libertà. Ecco, la libertà, dice, l'amore vi farà liberi, la verità vi farà liberi. E allora, quale augurio vi posso fare io? Di restituire innanzitutto dignità ai gesti di vita, cominciarli ad apprezzare. Vi auguro di cominciare a vedere intorno a voi quante persone sono incinte di vita, quanta vita si sta producendo intorno a voi. Sono cose piccole, dice Gesù, il chicco di senape è piccolissimo, poi diventa una pianta. E noi abbiamo più bisogno di mille piccoli gesti di amore e di vita, di questo grande giubileo, grande cosa, grande anno della fede, grande celebrazione. Leviamo la grandezza da mezzo, eccola là la misura. Misurate sull'infanzia di Gesù la vostra vita spirituale. Invece di dire che bello vaglione, povero, anzi bello, figli di mamma, ti pigli in braccio, ti bacio, ti strabacio, guardiamolo piccolo com'è. E diventiamo piccoli un po' anche noi. Ma io vi dico che la vostra piccolezza diventerà grandezza, perché ha la potenza di Dio, questa è la cosa importante. E così noi supereremo la sfiducia che abbiamo ora nell'esistenza. Vi concludo proprio riferendomi a quello che è la nostra quotidianità, siamo fra poco, vivremo un momento elettorale, via discorrendo, ci accorgeremo più di quanto già sappiamo di quanta ipocrisia c'è in tutto questo discorso. Quello che ci ha schifato, secondo me, non è tanto il latrocinio, sappiamo che gli uomini sono ladri da sempre. Quello che ci schifa è l'ipocrisia, la falsità. ci siamo scocciati di vedere gente che dice una cosa e sai che sta pensando un'altra, propone una cosa e sai che vuole fare un'altra. Guardate, nostro Signore nel Vangelo se la piglia con una sola categoria di peccato, perdona tutto, perdona la prostituta, perdona il potere, perdona cose, ma attacca gli ipocriti farisei. E noi pensammo 2000 anni fa, no, qua stiamo, qua stanno gli ipocriti farisei. E allora vedete, vi auguro la verità, non la verità sparacchiata, eccetera, eccetera, fa il comizio in piazza, la verità nei piccoli gesti delle vostre case, del posto di cose, no, io faccio così. No, ma io noi quasi fa, no, io faccio così, basta. E uno dice la propria verità. Dice, no, qua bisogna, no, io la penso in maniera diversa, la propria verità. Certo, non è che vi prometto che vi applaudiranno, questo è poco ma sicuro, casomai vi fischieranno, se la cavate con qualche pernacchia è ancora buono, forse ve le danno anche in qualche modo, diritto o indiretto, però fratelli miei, ecco il mio auguro di Natale, siate veri, siate vivi e cominciamo a combatterla dal piccolo, non dal grande, facendo i grandi movimenti popolari, questa ipocrisia che ci sta uccidendo. E questa ipocrisia sta anche fra noi, per cui molti di voi non credono alla Chiesa perché non credono ai preti, perché noi siamo molto spesso ipocriti e raccontiamo ciò che non crediamo. Ecco, vedete, aiutateci anche in questo, con la vostra verità. Non ci seguite quando siamo ipocriti nella nostra ipocrisia. Ma dite no, no, quando la cosa non vi sembra che sia così. Quest'ospite entra nella nostra casa, proviamo ad accogliergli, chiediamo la verità che ci fa liberi, diventiamo veri. Io credo, qualcosa di cui ho potuto fare esperienza, che la propria libertà interiore ci rende forti, molto forti, per cui si possono anche schiacciare, ma come Abele seppellito da Caino, dal fondo della terra parla ancora con Dio. Noi abbiamo questa sicurezza. Perciò, che vi dico? Tornate alle vostre case, andate. Come dico alla fine della messa ogni volta, la gioia del Dio, la gioia del Signore sia la vostra forza. Io vi dico, l'augurio è questo, che la gioia di questo Dio che sta insieme con noi diventi la vostra forza. E ora, non vorrei che facessimo un attimo di silenzio, non vorrei saltare il credo e saltare la preghiera dei fedeli, se mi consentite. Crediamo in Dio Onnipotente, crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, crediamo nel Dio che è entrato con noi e affidiamo in un momento di silenzio la nostra preghiera interiore. Ognuno di voi tiene da dire tante e tante cose. E quindi forse dobbiamo smetterla di dire troppe parole. Diciamolo un po' col cuore, la nostra preghiera a Dio. Quindi, se vi alzate, preghiamo insieme.